in mezzo a noi. Ebbene, stiamo trattando la santificazione e la consacrazione dinamica. Voglio ricordare che prima della santificazione e consacrazione dinamica c'è la santificazione e la consacrazione posizionale, che vuol dire la vita eterna, qualcosa che non ci sarà mai tolto. Ebbene, stiamo vedendo la santificazione e consacrazione dinamica attraverso un passo della scrittura che troviamo in Ecclesiaste capitolo 9 versetto 8. Penso che vi ricordate cosa dice questo passo, lo cito io anche per brevità di tempo. Il passo di Ecclesiaste 9:8 dice: siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Abbiamo visto in questi incontri che abbiamo avuto che la veste bianca, l'abito bianco ci parla di salvezza, di vita eterna. Abbiamo visto la scorsa volta che ci parla di testimonianza, è vero? Perché questa veste bianca troviamo, abbiamo visto nella scrittura, in diversi passi, dove viene definito la veste, una veste pura, un vestito puro e risplendente. Questa mattina vedremo questa veste bianca che ci parla della crescita, è vero? Salvezza, testimonianza e crescita. Voglio subito dire che il Signore ha delle aspettative alte da parte nostra. Lui vuole darci una vita di qualità, un salto di qualità, una vita luminosa, eccellente, esuberante, abbondante. È vero, Lui vuole darci questo. In Giovanni capitolo 10, versetto 10, dice così, lo leggo io. Gesù a un certo punto dice: io sono venuto perché abbiano la vita. Già questo dovrebbe essere straordinario. Cioè possiamo dire, parafrasare, cioè da morti fatti viventi, risuscitati, salvati. Cioè che possiamo dire che siamo in piedi, che respiriamo. Possiamo dire che questa è la prima fase. Ma è solo questo che ci vuole dare il Signore? Che stiamo in piedi, che respiriamo? E soprattutto per questo che è venuto il Signore? È solo di questo che abbiamo bisogno? Il versetto 10, sempre di Giovanni 10, continua e dice: e l'abbiano in abbondanza, cioè una vita larga, molteplice, di grande quantità, una vita ricca. E un passo che conosciamo molto bene, spesso viene letto in Seconda Corinzi capitolo 8 versetto 9, dice: infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi diventasti ricchi. Si è fatto povero per noi, affinché noi diventiamo ricchi. Tante volte ci fermiamo alla prima fase, alla vita, è vero? Come citavo prima, e non cerchiamo quella abbondante. E dicevo anche fra me e me, quando una persona ricca permette di arricchire un suo parente, un conoscente, un amico, eccetera, è vero? C'è sicuramente da ringraziare, da elogiare, ma qui noi troviamo qualcosa di molto profondo. Gesù, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché noi diventassimo ricchi. E mi sono detto: ma io di questa ricchezza, Cioè Gesù si è fatto povero per me, si è spogliato per me, per arricchire me. E io che cosa ne faccio di questo suo spogliarsi, questo suo impoverirsi? Prendo questa ricchezza del Signore, apprezzo tutto questo, lo ringrazio per tutto questo. Non si tratta di una persona ricca che così ha condiviso la sua ricchezza rimanendo sempre ricca, quella persona lì. No, Gesù si è fatto povero per arricchire noi. Questo ci dovrebbe far riflettere, cari nella grazia. A volte non apprezziamo, è vero, la vita eterna che abbiamo ricevuto. Perché abbiamo visto più volte attraverso la scrittura che il bianco non è solo un colore, ma ci parla della purezza, come dicevo, e dello splendore, puro e risplendente. È questo vestito di cui che abbiamo ricevuto. Quindi una purezza è uno splendore che non deve rimanere statico, ma dinamico. Uno splendore crescente che deve brillare sempre più forte. Perché la vita cristiana non è un cammino piatto, una vita piatta, ma progressiva, che va verso la perfezione. A volte noi questa parola non ci piace molto, però la scrittura lo dice, il Signore ce lo chiede, è vero, in Matteo 6, ci ricorda che dobbiamo essere perfetti come? È vero? Come il fratello? Come la sorella? No, come il Padre vostro? E questo, cari nella grazia, ci fa sempre più assomigliare al Signore Gesù. Il cammino del credente è paragonato nella scrittura al grande illuminare che è il sole. Andiamo in Proverbi capitolo 4 versetto 18. Proverbi capitolo 4 versetto 18. Dice, ma il sentiero dei giusti, com'è? È come il sole o la luce quando sorge, quando spunta e va sempre più risplendendo. Quindi ci parla di una progressione, di una crescita, cioè finché sia giorno pieno. Nel libro dei Giudici, capitolo 5, versetto 31, possiamo passare su questo libro, libro dei Giudici, capitolo 5, versetto 31, Giudici 5, 31. Quindi è una realtà che troviamo più volte nella scrittura, a cui siamo invitati. Coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. Che bello, coloro che ti amano. Il giusto, il sentiero del giusto è come il sole o la luce che sorge, che spunta, che va sempre più risplendendo. E sicuramente un bel paragone, un bel esempio è quello del sole, è vero? Ma c'è una differenza fra il credente e il sole. Che il sole segue la legge della natura, cioè a un certo punto tramonta, regredisce, mentre il credente non deve seguire la legge della natura, deve seguire la legge dello spirito e quindi non deve mai tramontare, regredire, oscurarsi. Cari nella grazia, se noi non cresciamo, andiamo indietro, dice la scrittura. A volte vediamo dei credenti che hanno sempre un volto scuro, un volto triste, che purtroppo hanno poco da dire e poco da dare. A volte vediamo dei fratelli che sono apatici, polemici. Purtroppo questo anche dopo molto tempo di anni di conversione. E mi sono chiesto qual è il motivo per la loro, perché la loro vita non splende, non progredisce. Qual è il motivo perché non hanno una vita eccellente, abbondante, di adorazione, è vero, ma una vita mediocre, opaca, che non illumina. Perché non c'è, non vediamo la trasformazione. Qual è il motivo perché non c'è questo? A volte sento dire che per via del carattere, no? Ah, su questo è il carattere del fratello che è così. Dicendo, io sono così. Qualcuno dice che è colpa dell'ambiente in cui è cresciuto. Quante volte si dice questo, l'ambiente, quell'ambiente cristiano è così, quindi il fratello è così. Si dice che è colpa del passato, magari ha avuto un passato difficile, tribolato, non mettiamo in dubbio. Qualcuno dice che è colpa del marito, qualcuno colpa della moglie, colpa dei figli, dei genitori, colpa di qua e colpa di là. Ma sicuramente quando ci troveremo alla presenza del Signore, il Signore non dirà è colpa di qui e colpa di là, dirà è solo colpa nostra, è vero. Ma perché la colpa è nostra? C'è sempre una motivazione. Perché lasciarci modellare, trasformare, o meglio ancora, purificare, raffinare, non è qualcosa che viene in modo automatico. Non è sicuramente una passeggiata, anche questo, non è sicuramente facile. Perché la Scrittura parla di rinunce, è vero, da fare. E non è sicuramente indolore, non è che, è vero, riceviamo un'anestesia e quindi ci svegliamo che siamo uno splendore, che risplendiamo, che siamo arrivati a certi livelli spirituali, ma c'è da soffrire. Nel Salmo 66, abbiamo il Salmo 66, versetti da 10 a 15, Salmo 66, versetti da 10 a 15. Dice così: poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crocciolo come l'argento, ci hai fatto cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua. Grazie al Signore che non termina qui la parola, ma dice poi, ma poi ci hai tratto fuori in luogo di refrigerio, entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse, le promesse che le mie labbra hanno pronunziato, che la mia bocca ha proferito nel momento della difficoltà. Ti offrirò olocausti di bestie grasse, sacrificherò buoi e capri. Ma poi ci hai tratto fuori. Qual è stato? Qual è lo scopo del Signore? Qual è l'obiettivo che Dio ha per ciascuno di noi? È quello di, come abbiamo letto, la nostra adorazione, che solo a Lui spetta. Dice, entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse. Quante promesse abbiamo fatto all'inizio della nostra conversione, è vero? Le promesse che le mie labbra hanno pronunziate, che la mia bocca ha proferito nel momento della difficoltà. Ti offrirò olocausti di bestie grasse e il profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. Questo è l'obiettivo del Signore. Sicuramente la prima parte di questo capitolo 66, che abbiamo letto, non piace a nessuno, è vero? Se fosse possibile vorremmo evitare questa prova. Ma anche nella vita secolare, i metalli preziosi, per purificarli e raffinarli, vengono messi nel fuoco. cioè nel crocciuolo, che è un recipiente ad alta temperatura. E Isaia ci ricorda che noi siamo preziosi per il Signore. In Malachia, capitolo 3, versetto 1 a 4, lo leggo io, dice: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'agnello del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti, chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore. Cosa fa il Signore? Come la potassa dei lavoratori di panni. Come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e argento. Ed essi, vedete la finalità, offriranno al Signore offerte giuste. Se non passiamo attraverso le mani del Signore, abbiamo letto che il Signore si mette seduto, la pazienza di Dio, del Signore, è vero, nel modo in cui vuole purificarci, vuole raffinarci, e dice: ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Quello è quello che il Signore gradisce. Allora l'offerta di Giuda, continua, e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Egli, quindi, abbiamo letto, infatti, è come il fuoco del fonditore. Quindi c'è un giudizio. Si metterà seduto, la pazienza del Signore, e li raffinerà come si fa dell'oro. Cosa vuol dire? Li perfezionerà. Siate perfetti come il Padre vostro. Il risultato: ed essi offriranno al Signore offerte giuste, che sarà gradito al Signore. Quindi un profumo, l'adorazione. Ecco dove il Signore ci vuole portare, all'adorazione più bella. Sempre in Malachia, che aggiunge un altro dettaglio, così anche Isaia. In Isaia 1,25 ci dice, che aggiunge un dettaglio, apriamo questo passo, Isaia, scusate, sì, 1,25, capitolo 1, versetto 25, In Malachia abbiamo letto che il Signore si mette seduto, è vero, per raffinarci. Quindi vediamo coloro che fanno questo tipo di mestiere con pazienza, con attenzione, per far sì che il prodotto, il metallo sia proprio perfetto, è vero, mettono, cioè usano proprio le mani. In Isaia 1,25 dice: Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò delle tue scorie come fa la potassa e toglierò da te ogni particella di piombo. Il Signore ci deve mettere le mani addosso. Allora mi sono chiesto, o meglio, spesso a questo tipo di intervento da parte del Signore, della sua parola, la nostra risposta è no. Le mani addosso, no. Io non mi faccio mettere le mani addosso da nessuno. È qualcosa che non piace, è vero, perché tocca la nostra persona, la nostra dignità, il nostro orgoglio. È vero. Quando qualcuno ci mette le mani addosso, non piace molto. Ma per togliere quelle scorie, quelle impurità e quelle particelle di piombo, per avere una vita risplendente, eccellente, per essere perfetti come il Padre, come è perfetto il Padre nostro, per avere le vesti bianche in ogni tempo, necessita che il Signore ci mette la mano addosso, ci corregge, è vero? Perché? Perché nessuno meglio del Signore, meglio di Lui, può fare questo tipo di lavoro nella nostra vita. Se vogliamo una vita splendente, eccellente e non mediocre. Vabbè, il Signore nell'Antico Testamento, come abbiamo letto poc'anzi, era più duro, è vero. A volte noi questo tipo di questo tipo di atteggiamento di essere purificati non piace molto, è vero. Mentre noi a volte ho sentito dire il Signore nel Nuovo Testamento è più tenero. E allora questa cosa mi portava un po' nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù entrò nel Tempio in Giovanni capitolo 2, che lo purificò. E in che modo lo purificò? Che metodo ha usato? Ha usato forse un metodo delicato, dolce, blando, moderato? No, usò un metodo duro e drastico. Gesù ha usato un metodo duro e drastico. Ci dice la scrittura che fece una sferza di cordicelle, cioè una frusta. Pensate un po', no? Oggi sarebbe scandaloso se qualcuno dovesse usare questo metodo. E poi dice scacciò, cioè mandò via con forza, buttò fuori in modo punitivo. Tutti fuori dal tempio, persone e animali. E poi dice sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole, a quelli che vendevano le colombe disse portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del padre mio una casa di mercato. Tante volte la nostra risposta a questo salto di qualità che il Signore ci vuole far fare è no, proprio per questo motivo, perché noi le mani addosso non ce le facciamo mettere volentieri. Quando ci dicono delle cose un po' per il nostro bene dure, un po' diciamo fastidiose, è proprio così, non ci piace molto. Perché non a tutti piace soffrire, è vero. Non a tutti piace entrare in quel fuoco, in quel crocciolo, soffrire per la causa del Vangelo. Non a tutti piace fare delle rinunce. Il Signore, noi sappiamo, più volte l'abbiamo ricordato, letto, non costringe nessuno a farsi mettere nel fuoco, è vero, e a farsi purificare, raffinare. I discepoli, molti discepoli di Gesù, a un certo punto, quando dopo diverso insegnamento che Gesù ha dato ai suoi discepoli, questi discepoli hanno detto a Gesù, erano molti discepoli che lo seguirono, questo parlare è duro. Signore, sei esagerato, hanno detto a Gesù, è vero? Chi può ascoltarlo? E si scandalizzarono, a volte ci scandalizziamo. E da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. La maggior parte dei suoi discepoli lo hanno seguito fino a un certo punto, è vero? Cioè finché era pianura, finché tutto andava bene. Ma quando la strada iniziava a salire, quando iniziavano, le difficoltà si sono fermate. Perché? Perché le cose difficili non piacciono a nessuno, o a pochi. E a un certo punto Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi? Come vedete il Signore non trattiene nessuno. Il Signore non fa dei compromessi, non cerca di trattenere, come leggiamo in questi passi, i suoi discepoli con delle lusinghe. Ma dai, fratello, dai, ma perché, no? Non fa questo. Perché? Perché se non abbiamo capito che il Signore è tutto, è inutile trattenere. Quando vediamo dei credenti che frequentano proprio a stento, voglio dire che sono, hanno una vita statica, voglio dire, è inutile, cioè puoi fare quello che vuoi, Gesù lo dice. Mentre Pietro rispose alla domanda di Gesù, Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La vita cristiana è difficile, Gesù l'ha detto, ci sono delle tribolazioni che bisogna attraversare a causa della fede, ci sono le prove, il crocciolo, come abbiamo letto nel Salmo 66. Abbiamo letto quindi in questo Salmo che il Signore ha fatto passare questi suoi servi, i figli, è vero, li ha fatti attraversare attraverso il fuoco. E da questo, da quello che è uscito, da quel crocciolo, c'è solo l'adorazione e il ringraziamento. Allora, cari nella grazia, è difficile la vita cristiana. Paolo diceva a Timoteo a un certo punto, in 2 Timoteo 3, da 10 a 12, tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, le mie persecuzioni, le mie sofferenze. Timoteo era uno dei pochi, insieme a Paolo, che ha fatto quel salto di qualità. Sono delle scelte che si fanno per il Signore. Non si devono fare le scelte per il fratello, per la sorella, per questo, per quest'altro, ma per il Signore. E quando noi scegliamo di seguirlo, c'è da soffrire. L'ultimo passo che leggo è 2 Corinzi, capitolo 7, versetto 1. Possiamo aprirlo? Così mettiamo i nostri occhi su questo passo. 2 Corinzi, capitolo 7, versetto 1. Sono le promesse che il Signore ci fa. Poiché abbiamo queste promesse, quindi sulla base delle promesse di Dio, quali sono queste promesse? Se noi leggiamo il capitolo precedente, capitolo 6, da versetto 14 a 18, ci parla di comunione con Lui. È vero, una comunione intensa. Dice, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione, cioè corruzione, impurità, macchia, zozzura, cioè di carne e di spirito, compiendo al presente la nostra santificazione nel timore di Dio. Allora, cari nella grazia, ho ricordato all'inizio che Gesù si è fatto povero per noi, per arricchirci. Allora, se oggi viviamo ancora da poveri, non perdiamo tempo. Facciamo sì che il Signore, permettiamo al Signore di mettere le sue mani su di noi, in modo che ci lavora, ci trasforma. Abbiamo visto, qual è il motivo? Per la gloria del Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Allora, possiamo passare ancora questo tempo in adorazione e ringraziamento. Amen.